Storie Libere presenta.
Che cosa evoca nella memoria il nome Vichy? Forse la scritta Acqua di Vichy sopra l'etichetta di un prodotto di Cosmesi? O la famigerata Repubblica di Vichy, guidata tra il 1940 e il 1944 dal maresciallo Pétain? Io sono Ivan Carozzi, sono un giornalista e scrittore. Queste Storie Libere Doc e oggi vi raccontiamo la storia vera di un profeta e playboy, Rael e i suoi figli delle stelle. In realtà la vicenda che sto per raccontarvi non ha a che fare con la cosmetica e tantomeno con la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta della storia di un figlio della generazione post-bellica, un cosiddetto baby boomer, come John Yoko, la pornostar Linda Lovelace o i giovani radicali e libertari delle battaglie per il divorzio. Ma questa è una vicenda diversa dalle altre, anche se in qualche modo le comprende. C'è chi dice che sia la storia di un ciarlatano, di un bufalaro, oppure l'avventura di un visionario, che porta l'annuncio di una fratellanza cosmica, o la biografia di un tecno entusiasta e del capo di una setta, senza dimenticare che il protagonista di questa davvero singolare parabola è stato un sincero gaudente e un inesauribile playboy. Lui si chiama Claude Vorillon, è un uomo dalla corporatura esile, dai modi amabili, e nasce in Francia nei dintorni di Vichy il 30 settembre 1946. Chi vi parla ha avuto modo di incontrarlo per una mezz'ora circa qualche decennio più tardi, quando tutti, ormai, lo conoscevano con il nome di Rael. Figlio di padre ebreo e madre cattolica, è stato cresciuto da una zia, Thérèse. Da bambino Claude è il protagonista di un piccolo scandalo. Vive e studia in un collegio di frati dove, pur non essendo stato battezzato, ogni giorno, a messa, prende regolarmente la comunione. Una volta scoperto, il fatto suscita un certo clamore. Sul resto della sua infanzia non ci sono molte notizie. Resta però una foto in bianco e nero. Claude, tutto orgoglioso e impettito, al volante di una graziosa automobilina giocattolo. ...1961. Claude ha 15 anni. In Europa, come negli Stati Uniti, molti adolescenti se ne vanno di casa, scappano. Anche le cronache italiane raccontano storie di giovanissimi in fuga dalla famiglia. A soli 15 anni, nel 1961, anche Claude Vorillon se ne va di casa e con circa 2.000 franchi in tasca raggiunge Parigi in autostop. Nel 1961 Parigi doveva essere una città molto diversa dalla Parigi di oggi. Probabilmente non si era ancora affacciata la questione spinosa delle cosiddette banlieue, così come non esistevano il Centre Pompidou, i centri commerciali alla Défense o la carismatica piramide in vetro di fronte al Museo del Louvre. Chissà com'era Parigi nel 1961. Noi non possiamo saperlo, però possiamo affidarci, forse ingannandoci, a una voce e allo svolazzo brioso di una fisarmonica.
Que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. On dit que c'est au printemps que poussent les boîtes senteurs. Mais tu sais toi en venant tu m'as vraiment pas fait une fleur.
À Parigi, Claude si procura dei lavoretti, cameriere, lavapiatti. Tuttavia il suo grande sogno è cantare, quindi tra un lavoretto e l'altro comincia a esibirsi nei locali notturni, fino a quando non viene notato da un produttore importante, Lucien Maurice, scopritore della cantante Dalida, di cui fu anche lo sposo, per quanto il matrimonio tra i due naufragò dopo appena un mese. Grazie a Maurice, Claude riesce a pubblicare 6 45 giri, con lo pseudonimo di Claude Seller. A orecchio sembra che l'idea di Claude sia quella di replicare lo stile e la personalità di Jacques Brel, un autore all'epoca acclamatissimo, col quale forse il giovane Vorillon aveva pure una certa somiglianza fisica. Insomma, Claude Vorillon diventa Claude Seller e la canzone che abbiamo appena ascoltato, che si apre con le festose evoluzioni di una fisarmonica libera e spensierata, era proprio una canzone di Seller. Il titolo è Sacre Sale Gueule. Riascoltiamo. Claude Vorillon, o Claude Seller, che dir si voglia, è un ragazzino che dimostra meno dei suoi 20 anni. Non ricorda soltanto Brel, ma anche il Gianni Morandi imberbe ed elettrico di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Di quel periodo esiste un filmato, girato in uno studio di posa, in cui Claude canta la canzone che avrebbe dovuto lanciarlo. Lo sguardo sorridente e fanciullo, il linguaggio sciolto del corpo, il gusto casual della camicia a scacchi, la scelta di presentarsi in modo informale, sportivo e giovanile, l'accorgimento che lo consiglia di togliere la giacca e di tenerla con due dita per il risvolto, giocandoci, lasciando ondeggiare la giacca lungo il dorso, con stile boulevardier, un po' al modo di Jean-Paul Belmondo in Fino all'ultimo respiro. Insomma, l'insieme di questi elementi ci spinge a ripensare all'allegria, al desiderio, alla speranza, all'ottimismo, all'impazienza che furono di quella splendente generazione di giovani europei cresciuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cosiddetti baby boomer, dei quali Claude è in tutto e per tutto un perfetto testimone. Claude Vorillon, dicevamo, prova la carriera musicale, tuttavia non riesce davvero a sfondare. A un certo punto succede che il suo potente agente discografico, Lucien Maurice, muore, si suicida, così come un giorno si ucciderà anche la sua ex moglie, Dalida. Siamo nel 1970. Claude allora decide di abbandonare la canzone e comincia a pensare a una nuova vita, che lo porta a cambiare professione. Forse in questo momento un Claude in particolare prevale sui tanti Claude che abitano l'anima affollata e inquieta di Vorillon. Forse alla meglio quel Claude che da bambino si fece ritrarre a bordo di una deliziosa automobilina giocattolo. Claude infatti non solo inizia a dedicarsi da pilota all'automobilismo sportivo, ma fonda una rivista vera e propria, moderna, accattivante, colorata e pop nell'impostazione grafica, ambiziosa e attenta agli stili di vita. E infatti la rivista si chiamerà Autopop. Il primo numero esce nel maggio 1971. In copertina c'è una Fiat 128 bianca. Che cos'è l'automobilismo sportivo in quei primi anni 70? Un hobby? Un modo per evadere? Forse uno strumento di autorappresentazione del maschio, il quale si compiace di proiettare se stesso sulle quattro ruote e avvolgersi nel rombo feroce del motore. Ma nella variante del rally è anche un modo di vivere la natura e il paesaggio, col sereno e meglio ancora se con la pioggia e con il fango, come documentano le decine di video raccolti su YouTube e girati nella campagna francese tra gli anni 70 e 80. Vorillon, così, non solo è l'editore di uno dei primi magazine francesi di automobilismo sportivo, ma diventa lui stesso un pilota, gareggiando in diverse competizioni. È la realizzazione di un sogno, coltivato fin da bambino. Stavolta Claude può dirsi soddisfatto. Tuttavia, il 7 ottobre 1975, la vita di Claude cambia di nuovo, e improvvisamente. È notte. Dopo un tratto di strada a piedi, Claude giunge in un luogo deserto, situata alla confluenza di due ruscelli e circondato da foreste, nella regione del Périgord, tra Limoges e Angoulême. All'improvviso scorge una luce, un bagliore infuocato. È un disco volante. Claude si avvicina, sale a bordo, si accomoda e infine si lascia trasportare, come se fosse adagiato sul sedile di una totipotente Fiat 128 scagliata attraverso le profondità astrali. L'ex chansonnier francese compie un viaggio attraverso il cosmo, fino a raggiungere un pianeta in fondo alla galassia, il pianeta degli Elohim. Il viaggio, in realtà, è questione di istanti, e in pochi attimi il cosmo è percorso. Ecco come Claude descrive il panorama che gli si para davanti. Un paesaggio meraviglioso, paradisiaco, e non trovo veramente alcun aggettivo per descrivere l'incanto procurato dalla visione dei fiori immensi, tra i quali si muovevano animali inimmaginabili, uccelli dai piumaggi multicolori, scoiattoli rosa e blu dalla testa di orsacchiotto, che si arrampicavano tra i rami degli alberi. A una trentina di metri dall'apparecchio ci attendeva un piccolo gruppo di Elohim e potei scoprire, dietro gli alberi, un insieme di costruzioni che si armonizzavano perfettamente con la vegetazione e che sembravano conchiglie dai vivi colori. La temperatura era molto mite e l'aria era profumata di mille fragranze di fiori esotici. Innumerevoli ruscelletti serpeggiavano in una vegetazione lussureggiante e in lontananza un oceano azzurro scintillava al sole. Sul pianeta degli Elohim, Vorion non solo ha occasione di conoscere gli Elohim, ma di cenare in compagnia di Gesù, Buddha e Maometto. O meglio, le copie clonate di Gesù, Buddha e Maometto. Poi, dopo cena, sperimenta un'inedita opportunità di piacere. Immerso in una vasca da bagno, Vorion si accoppia con una serie di creature che lui stesso definisce robot biologici, cioè create con gli stessi principi con cui è costruito l'uomo, ma completamente sottomesse all'uomo. Ecco la scena nelle parole di Vorion. Una magnifica giovane ragazza bruna, dalle forme meravigliosamente armoniose, apparve nel cubo luminoso in tre dimensioni. Si muoveva per mettere in valore la sua bellezza, e se non fosse stata in un cubo che fluttuava a mezzo metro dal suolo, avrei veramente creduto che fosse reale. Il computer mi chiese se mi piacesse e se desideravo che avesse delle forme differenti o un viso modificato. Gli dissi che la trovavo perfetta. Tornato sulla Terra, Claude cambierà nome in Rael e scriverà un libro. In seguito fonderà un movimento chiamato Movimento Raeliano e comincerà a fare propaganda e a rilasciare interviste. Ma soprattutto, ora Claude conosce la verità circa l'origine della specie umana, il famoso da dove veniamo. Da ora in poi non si chiamerà più Claude Vorion, ma Rael, diventando un personaggio pubblico, invitato nelle TV di mezzo mondo.
Claude Vorion, bonsoir.
Bonsoir.
Mais je ne peux plus vous appeler comme ça maintenant. Il faut que je vous appelle Raël.
C'est mieux.
Pourquoi?
C'est plus court.
Pourquoi?
Pourquoi Raël?
Oui.
C'est le nom que ces extraterrestres m'ont donné et qui veut dire messager, tout simplement.
Messager, ambassadeur.
Si on veut, c'est la même chose.
Il voulait dire la même chose au moment que vous vous rencontrez.
Tout à fait.
Col cambio del nome cambia anche l'immagine. Claude si lascerà crescere barba e capelli. Per un breve periodo si vestirà di nero e poi tutto di bianco, cioè l'uniforme ufficiale del profeta, che resterà immutata fino a oggi. Al collo indosserà una catena con un medaglione, dove l'antico simbolo solare della svastica è inscritto nella stella di Davide. In seguito, la svastica intrecciata alla stella di Davide diventerà il simbolo ufficiale del movimento raeliano, trasformandosi a partire dal 1991 in una sorta di spirale. Ma che cosa racconta Rael nei suoi libri e nelle sue interviste? In sostanza questo. Primo, la specie umana è il frutto di un esperimento di clonazione avvenuto sulla Terra diverse migliaia di anni fa, a opera di una civiltà non terrestre, gli Elohim, i quali arrivarono sul nostro attuale pianeta dove, in possesso della tecnica della clonazione, avrebbero dato origine alla nostra specie, che quindi non sarebbe nata per via evolutiva ma in laboratorio. Secondo, le tecniche di clonazione possedute dagli Elohim non sarebbero più di tanto avanzate rispetto a quelle possedute oggi dalla scienza umana. Anzi, proprio oggi ci troviamo in quello che Rael chiama il tempo dell'Apocalisse, cioè il tempo in cui l'uomo, grazie alla scienza, può comprendere ogni fenomeno dell'universo e modificare il proprio destino. Perciò i raeliani potrebbero essere considerati un ramo del moderno transumanesimo, cioè quel movimento di pensiero che predica il superamento dei confini biologici della vita umana attraverso i mezzi messi a disposizione dalla scienza e dalla tecnologia. Da oltre 40 anni i raeliani credono nel potere positivo e rivoluzionario della tecnoscienza moderna e predicano la clonazione dell'uomo e della donna come strumento per il raggiungimento dell'immortalità. Vale a dire che ciò che un tempo veniva in varie forme promesso nelle religioni, come premio al termine di un degno cammino morale e spirituale, oggi può essere ottenuto in laboratorio. Uno dei corollari che discendono da questa nuova visione del cammino umano è che il sesso può svincolarsi del tutto dalla finalità riproduttiva e diventare esclusivamente strumento di piacere. E questo è un aspetto che interessa moltissimo i raeliani, e Rael in particolare, il quale dal 1975 in poi condurrà una vita da poligamo, sempre circondato da donne sensuali, ammaglianti, spesso seminude o adornate di un fiore vistoso agganciato dietro l'orecchio. Esiste perfino una foto, scattata agli inizi del nuovo millennio, in cui Rael appare in compagnia di Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, l'uno accanto all'altro come vecchi amici, circondati da belle ragazze. Ma c'è un'altra ragione per cui sto raccontando la storia di questa persona. Perché un raduno del movimento raeliano è stato l'oggetto di un libro che chi vi parla pubblicò anni fa, con il titolo I figli delle stelle, come la canzone di Alan Sorrenti. Un passo indietro. Nel 2005 avevo letto un romanzo di Michel Houellebecq, il più celebre scrittore francese contemporaneo. Al centro di quel romanzo, dal titolo La possibilità di un'isola, c'è una setta, la setta degli Elohimiti, evidentemente ispirata a Rael e al movimento raeliano. Prima di leggere il romanzo di Houellebecq, avevo già sentito parlare del movimento raeliano, soprattutto agli inizi degli anni 2000, quando aveva raggiunto il picco della notorietà. Nel 2002, infatti, il movimento raeliano aveva annunciato di aver messo a punto tecniche di clonazione straordinariamente sofisticate, grazie alle quali una bambina di nome Eva era già stata clonata.
I'm very, very pleased to announce that the first baby clone is born. She was born yesterday at 11:55 a.m. We started really to work with human eggs in January of this year. So it took us 3 months to finalize, but we had really good success very quickly and refined the technique for human eggs until spring, where we started to have implantation.
Ne parlarono i giornali di tutto il mondo, anche in Italia. L'allora ministro della salute del secondo governo Berlusconi, Girolamo Sirchia, a cui si deve la legge sul divieto di fumo nei locali pubblici, disse che la clonazione annunciata dai raeliani era un crimine. Andava riconosciuto come tale. Tuttavia, di quella clonazione non vennero mai mostrate le prove. Chiuso il romanzo di Houellebecq, fece una ricerca in rete e scoprì che da lì a poco, il 7 ottobre 2005, ci sarebbe stato un raduno di 3 giorni del movimento raeliano per festeggiare i 30 anni dal viaggio di Rael sul pianeta degli Elohim. Così, con un giorno di anticipo, presi un treno e arrivai in Svizzera, nel piccolo comune di Sierre nel Canton Vallese. Per raggiungere il palazzetto dello sport, dove si sarebbe tenuto il raduno, chiesi un passaggio a un anziano signore, un simpatico e loquace migrante italiano in pensione, con cui avevo scambiato 2 chiacchiere al buffet della stazione. Durante il viaggio il vecchio migrante parlava, e in sottofondo scorreva della musica pop italiana risalente agli anni 70 e 80. Il mio gentile largitore di passaggi possedeva ancora un preistorico mangiacassette Philips, e a un certo punto cambiò il nastro. Trascorsi 3 giorni di raduno osservando altri figli delle stelle, chiacchierando con donne e uomini vestiti di bianco. Avevano tutti un'ottima cera, erano luminosi, sorridenti, in forma e in salute. Sembravano tanti maestri di tennis, animati da una grazia e una vitalità misteriose. Molti raeliani e raeliane, ho notato, portavano i capelli lunghi. A volte grandi masse di capelli, sistemate in acconciature eccentriche e sofisticate. Rael, infatti, sostiene che attraverso il sistema pilifero è possibile comunicare telepaticamente con gli Elohim. Ho inoltre assistito a una quantità di incontri sui temi più disparati. Ecologia, cosmologia, tecnologia, massaggio terapeutico e perfino una sorta di cabaret terminato con un breve goffo spogliarello. Tra gli ospiti d'onore c'era l'affascinante Brigitte Boisselier, PhD in fisica e biochimica molecolare e fondatrice di Cloneid, società di ricerca legata al movimento raeliano, che si dice in possesso di un apparecchio denominato RMX-2010, basato su di un sistema di fusione cellulare embrionica, cioè una tecnologia screditata da tutta la comunità scientifica che consentirebbe di creare cloni già adulti attraverso un'accelerazione vertiginosa del processo di crescita delle cellule. Brigitte Boisselier è una donna affascinante che con i suoi capelli dal colore cangiante sembrava uscita da una storia dei Fantastici 4. E poi vidi Ramuel Vorillon, uno dei 2 figli di Rael avuti dalla ex moglie, Marie-Paul Christini. Il rapporto tra i due inizia nel 1970 e finisce nel 1985. La testimonianza di Marie-Paul offre una versione torbida e fosca della personalità di Claude. In un'intervista ha descritto l'ex marito come un erotomane, perverso e orgiastico, capace di organizzare festini sessuali non solo sotto gli occhi di una moglie, ma perfino dei figli. In una foto che lo ritrae accanto alla moglie, Claude è un uomo completamente diverso, forse prigioniero di una vita che non desidera, buffo, quasi ridicolo. Capelli con la riga da una parte, occhiali da miope, una giacca marrone e un comico papillon al posto della cravatta. A 30 anni dallo scatto di quella foto, nel corso della grande festa organizzata nel nome di Rael, a raduno concluso, sono riuscito a intervistare proprio lui, Rael. Ed è stato un po' come parlare con l'ufficio stampa di un'azienda di detersivi, nel senso che il profeta sorrideva sempre e ripeteva, grosso modo, ciò che avevo già letto nei suoi libri o in altre interviste. Mister Rael, sono passati ormai 30 anni dal suo viaggio intergalattico. Che ricordo ne conserva?
Voglio dirle che il momento in cui gli Elohim mi hanno svelato la nozione, secondo cui ogni specie del nostro pianeta è il frutto di un antico esperimento genetico, quello è il momento che ricordo in maniera più vivida. Ho provato una forte nostalgia al momento del ritorno. Poi ho capito che non potevo lasciarmi andare alla malinconia, perché avevo una missione da portare avanti.
Qual è stato invece quello che considera il momento più esaltante nella storia del movimento raeliano?
Assolutamente gli inizi. Da principio il pianeta Terra mi appariva come un luogo avvilente, primitivo. Non credevo più in me stesso. Mi sentivo oppresso dalla mia responsabilità di messaggero Elohim. In seguito compresi invece che dovevo assolutamente divulgare fra gli umani la verità che mi era stata trasmessa.
Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, ha appena pubblicato un romanzo dove fra i protagonisti incontriamo proprio lei. Lo ha letto? E cosa ne pensa?
Michel è un amico. Io amo molto gli artisti e ne rispetto il lavoro. Detto questo, ovviamente non tutto quello che dice corrisponde a verità. Per esempio, non è vero che mentre tengo delle conferenze ci sono delle ragazze che mi stuzzicano sotto il tavolo. Le pare che potrei parlare con tranquillità in quelle condizioni? Le pare che potrei tenere un discorso così, come se niente fosse? Michel, comunque, ci sta facendo davvero una grossa pubblicità. E di questo gli siamo molto riconoscenti.
Che questa conversazione abbia avuto luogo in un lontanissimo giorno di ottobre del 2005 è la pura e semplice verità, come può testimoniare la foto dove posi in compagnia di Rael, ripescata da una vecchia cartella sul mio computer. Tra i tanti documenti che ho recuperato per la scrittura di Figli delle Stelle c'era anche un vecchio ritaglio di giornale. Si trattava di un annuncio apparso su un quotidiano, il 20 gennaio 1989, in cui si notiziava di una conferenza di Rael a Torino, presso la sala meeting dell'Hotel Royal di Corso Margherita 249. Nell'annuncio compariva anche un numero di telefono, cui faceva capo il movimento raeliano italiano, una sorta di segreteria. Proviamo a fare un esperimento, a chiamare quel vecchio numero fisso. E vediamo se qualcuno risponde. Nessuna risposta. Del resto sono passati quasi 30 anni. Ciò non significa che il movimento raeliano non sia più attivo. Digitando movimento raeliano su Google News, scopriamo che nel 2017 la sezione italiana ha organizzato incontri ad Asti e a Riccione. Tra i temi discussi ce n'era uno molto caro ai raeliani. La costruzione di un'ambasciata in Israele, allo scopo di accogliere gli Elohim, il cui arrivo è atteso nel 2035. Nel dicembre del 2018, invece, i raeliani si sono dati appuntamento in Giappone, ad Okinawa. Questi frequenti rendezvous vengono chiamati Happiness Academy. Si svolgono in Europa, così come in Oriente e sempre più spesso in Africa.
On nous a trompés depuis longtemps. Oui, nous avons été trompés. Dieu n'existe pas. Nous avons été créés par les Elohim.
Je suis raélien et si fier de ma religion. Mes messages sont pour moi une priorité. Les Elohim sont mes pères créateurs. Et Raël, mon prophète bien-aimé. Je suis raélien.
Oggi Rael ha 72 anni. Foto e video degli ultimi tempi lo ritraggono sempre più in forma. La barba è tonda, sacerdotale, i baffi leggermente arrotolati, a manubrio, ma soprattutto Rael mostra un sorriso misurato e appagato. Nonostante sia diventato un profeta, non ha mai smesso di guidare le sue amate macchine sportive. E appena può ne approfitta per cantare, di fronte alla sua grande famiglia. Fedeli da tutto il mondo e schiere di ammiratrici, spesso in topless, ne accompagnano in coro la voce. Illusione e autoimpostura sembrano prendere il sopravvento. Lo spazio tra una nota e l'altra si dilata. È un momento di oblio, abbandono, di commozione sincera, come capitata altre volte nella storia dell'umanità e delle religioni. Ma non è detto che gli Elohim siano in ascolto. Questa era la storia di Rael e dei suoi figli delle stelle. Io sono Ivan Carozzi. Se volete ascoltare altri episodi di Storie Libere Doc, ci trovate su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.